Ciao a tutti e benvenuti su Buzzword, Giada Cipolletta,
Carlo Sbellini,
puntata numero 62 del podcast che dà voce a tutti i contenuti.
Yes, benvenuto Carlos, benvenuti Buzz ascoltatori. Oggi che siamo in registrazione è il 31 di ottobre, che significa...
Puntata speciale, puntata di Halloween.
Puntata da paura in tutti i sensi, una puntata che vi farà drizzare i capelli, vi farà accapponare la pelle, vi farà squamare i polpacci, vi farà sanguinare gli occhi, storcere la testa come la protagonista dell'esorcista o dell'esorciccio.
In questo clima di terrore e raccapriccio, intanto vi ricordiamo, prima che scappiate dalla paura, vi ricordiamo quali sono i nostri canali social sul quale potete continuare a seguirci per tutta la settimana, e quindi potete rimanere con noi seguendoci su Instagram e su Facebook, seguendo Buzzword Podcast, ma soprattutto potete ascoltarci, dovete ascoltarci su iTunes, Spotify e Spreaker.
Sì, e poi se usate altre piattaforme, usate Google Podcast, a noi ci va bene uguale. L'importante è che vi andate ad ascoltare anche tutte le puntate precedenti, perché di argomenti trattati ce ne sono tanti. Ogni settimana, per chi è la prima volta che ci ascolta, lo diciamo, scegliamo una parolina che risuona e risuonerà nelle vostre orecchie chissà per quanto tempo, e la decliniamo attraverso le nostre due rubriche, che sono contaminazioni e geniale. E qual è la parola chiave, diciamo, della giornata odierna, Carlos?
La buzzword di oggi è paura.
Una puntata scary, mi sto spaventando da sola, guarda.
Buh, di nuovo fatto come prima, bene, bene.
Allora, parliamo di paura e cerchiamo di declinare la paura nel mondo del marketing, della comunicazione digitale non, e capire un po' quanto questa emozione così originaria, così nostra, così innata, sia parte della nostra quotidianità lavorativa.
E difatti è parte integrante della nostra quotidianità, sia lavorativa che non, ma portiamo un esempio, facciamo un esempio su di me e poi vediamo, andiamo avanti con la discussione. Lo stavamo dicendo prima, sempre fuori da queste famose quinte, oggi è l'ultimo giorno del mese e io ho praticamente finito i giga sul mio smartphone. Vivo questo, vivo tutto ciò con ansia, con paura, perché praticamente questo mi taglia fuori dal mondo, ma soprattutto fuori dalla mia sfera lavorativa, e ovviamente questo mi fa stare veramente veramente male. Giada, da che cosa sono affetto?
Sei affetto da FOMO, che è la fear of missing out, cioè hai paura, come il 56% della popolazione, quindi non sei, diciamo, dentro le statistiche, di perderti quello che può succedere online nel momento in cui tu hai la tua connessione che non va, e quindi se qualcuno ha postato qualcosa, se io non ho postato qualcosa, se sta succedendo qualcosa e io non partecipo, cosa succederà? Verrò escluso, sarò abbandonato, sarò allontanato dalla società, sarò un reietto, rimarrò solo, rimarrò nel mio buio, perché questa è una delle paure più ancestrali, la paura del buio, la selva oscura dantesca, il fatto di non riuscire a divincolarsi, di non sapere, no, quello che sta succedendo, ti manda in bamba il cervello. Perché? Perché devi essere sempre sul pezzo.
E quindi allora, intanto, questo in qualche modo un po' mi conforta il fatto di essere in buona compagnia, perché più o meno un italiano su due soffre di questa mia stessa paura. Adesso, ora, lo stavamo dicendo in maniera scherzosa, perché comunque sia, poi detto fra noi, soprattutto per dei professionisti di così alto rango come noi, scherzo, però comunque con delle persone...
Scherza poco, uè, allora...
Infatti per me, che sono comunque sempre a contatto e con questa vita frenetica e soprattutto con gli smartphone in mano, oddio, alla fine farsi un pomeriggio senza giga potrebbe essere un'esperienza veramente allettante. E quindi l'abbiamo detto in modo scherzoso, però in realtà c'è chi veramente ha questa paura, e ammetto che un po' di curiosità su quello che sta accadendo nel mondo del web, nel momento in cui noi stiamo registrando io non posso cedervi, un po' c'è.
Io quando ho avuto, e mi capita spesso anche viaggiando, anche in zone in cui magari non è che hai delle grossissime, no, connettività, di rimanere sconnessa, sto male, cioè inizio proprio, sto male fisicamente, cioè il fatto di non poter accedere, non avere la mia protusione naturale, perché io sono un essere aumentato, no? Con il mio cellulare divento un essere aumentato, non essere più aumentata dal mio cellulare mi rende quasi impotente, mi fa sentire tagliata fuori, e questo mi dà fastidio. Perché? Perché non siamo più abituati a godere invece di tutto quello che c'è intorno, che è meraviglioso, e bisognerebbe ritornare un po' al senso reale delle cose. Ma torniamo alla paura, e torniamo a un'altra paura che chi fa il manager o chi lavora nel marketing, visto che parliamo anche, siamo nella categoria marketing, quindi parliamo di marketing, ha spesso sul lavoro, che è la paura di fallire, la paura di sbagliare una campagna, la paura di sbagliare una strategia, la paura di scegliere delle strade che poi non funzioneranno. Tu ti sei mai confrontato con questo tipo di paure?
Tutti i giorni, tutti i momenti. Però devo ammettere che la gestione qui, più che sul perché ci siano queste paure, sul come nascano, credo che per quanto riguarda il nostro pubblico, magari composto da imprenditori, composto da professionisti, possa essere importante aprire un attimo una parentesi, fare un piccolo dibattito sul come gestirla. Mm-hmm. Perché, allora, innanzitutto, se chi ci ascolta come noi conosce un po' questo mondo ed è per forza di cose, per il proprio ruolo, portato ogni giorno a prendere delle decisioni, deve sapere ovviamente che non tutte le decisioni che prendiamo possono essere giuste. Questo perché operiamo quasi sempre con delle informazioni parziali, quindi c'è asimmetria informativa col mercato, con gli altri, eccetera, eccetera. Ma in generale, perché comunque nessuno di noi è infallibile, ergo la paura di fallire non dovrebbe esserci. Dice ok, va bene, però c'è. E allora come facciamo a gestirla? Proprio in questa maniera, cercando di vederci un po' dal di fuori, capire che l'unica cosa che noi possiamo fare è prendere le decisioni con le informazioni che abbiamo, cercando di sbagliare il meno possibile all'interno di una strategia che possa prevedere anche l'errore e quindi di conseguenza dei piani B e C per porvi rimedio.
Diciamo che quello che noi emotivamente facciamo, no? Come risposta emotiva abbiamo la paura, le risposte emotive sono due: flight o fight, cioè o scappiamo, quindi flight, oppure fight, o l'affrontiamo. Quindi la paura di per sé non è, io lo dico sempre e ci tengo a sottolinearlo, nessuna emozione negativa, neanche il disgusto, neanche il disprezzo lo sono, perché ognuna assolve ad una funzione. La paura è quella che ci permette di stare allerta, è quella che ci permette di prevedere una minaccia. Il fatto di avere un po' di paura nell'affrontare un investimento o nel promuovere una strategia, una campagna, è quello che ci permette anche di analizzare tutti gli aspetti, tutti i dettagli, e di valutare se ci possono essere delle cose in cui potenzialmente potremmo cadere, delle minacce. Quindi il fatto di avercela, un po' di sana ansietta, è positivo. Perché? Perché ci prepara psicologicamente poi anche ad affrontare l'eventualità della disfatta. Se noi non avessimo questo tipo di sensazione, non saremmo neanche pronti poi ad affrontare quello che sono le conseguenze, no?
Esatto. Poi oltretutto dovremmo vivere la disfatta anche come un opportunità, nel senso che la sconfitta è qualcosa che è connaturata comunque al mettersi in gioco, e una volta che ci siamo messi in gioco noi possiamo vincere. E c'era una persona, che una mia amica, che dice sempre: io non perdo mai, o vinco o imparo. E quindi ecco, di fatto la sconfitta può essere un'ottima opportunità per imparare che cosa? Qualcosa in più su noi stessi, qualcosa in più sulle persone con le quali collaboriamo, con il mercato nel quale siamo, e in generale aumenta poi la nostra abilità e capacità nel gestire il momento di ansia.
Sì, la cosa interessante è che grazie all'affrontare, al voler vincere, o comunque il voler fronteggiarle, no, queste paure, quindi non scappare, noi possiamo anche migliorare e crescere noi stessi e superarle, perché poi alla fine le superiamo, e questo ci permette di andare a affrontare cose sempre più grandi, sempre più importanti. Io parlo di un'esperienza personale da public speaker. La primissima volta che mi hanno buttato, letteralmente spinto su un palco, a me, io balbettavo, e sai che sono una a cui non mancano di certo le parole, però l'idea di parlare di fronte a un pubblico, avevo una grossissima paura di non essere all'altezza, di non dire le cose giuste o di non farcela, e di essere anche derisa da queste persone, quindi è una paura assolutamente che fa parte di tutti gli esseri umani. L'ho fatto una volta, l'ho fatto la seconda, l'ho fatto la terza, sono arrivata anche a parlare davanti a 800 persone. Logicamente ogni volta c'è quel formicolio dentro la pancia, però sicuramente se adesso mi trovo davanti a un pubblico iniziale, come mi era successo quella volta che mi hanno buttato nell'acqua, che erano 20 persone, forse riesco a gestirla meglio. Forse no, perché poi ogni volta il nostro contesto emotivo cambia e quindi si va a sviluppare in maniera differente. A proposito di paura, volevo farti presente un'altra delle nostre paure, no, ataviche, proprio a livello emotivo, che è quella del rumore. Cioè noi ci spaventiamo, se noi sentiamo un suono, un rumore molto forte, saltiamo, e quando i rumori sono assordanti ci danno grande fastidio. Questo rumore, come lo possiamo in qualche modo trasferire nel mondo digitale?
Ma lo possiamo trasferire nel mondo digitale facendo una similitudine con l'advertising e in generale con i contenuti digitali, perché allo stesso modo, così come in un ambiente troppo rumoroso noi non riusciamo a distinguerne uno soltanto fra tutti i rumori di fondo, da un punto di vista visivo lo stesso noi, e di attenzione soprattutto, non possiamo fare con i contenuti digitali, ovvero quando siamo subissati letteralmente da pubblicità, da reclam, da contenuti che vogliono venderci o comunque litigano fra loro stessi per attirare la nostra attenzione, noi tendiamo a non riuscire a metterne a fuoco nemmeno uno.
E quindi scappiamo. La risposta in questo caso è flight, cioè ce ne scappiamo perché non riusciamo a cogliere nulla che sia utile e di valore per noi. E questo significa che dobbiamo ridurre. Quando si parla della riduzione dei contenuti, quindi dicono quanti contenuti bisogna pubblicare, meno fatti meglio, ma non è detto che debbano essere meno. Se ne fai tanti fatti bene è un altro paio di maniche, però sicuramente mettere in circolo tanta monnezza o tanti contenuti che di fatto creano e generano solo rumore ti dà un effetto shell shock, che è l'effetto che provavano i militari quando erano in trincea, a furia di sentire le bombe, alla fine raccontano che non sentivano più rumori, non sentivano più nessun tipo di sollecitazioni. Quindi noi dobbiamo essere un suono, semmai, è un po' come la pubblicità, le pagine subissate di pubblicità, e poi dopo uno non guarda e non vede più neanche una di quelle pubblicità. Se ce ne metti una messa bene, può darsi che questa attiri l'attenzione dell'utente.
Mi è venuto in mente in questo momento, mentre ti ascoltavo, una considerazione che spero possa essere interessante e comunque voglio condividere con tutti voi. E allora, parlavamo della paura, l'abbiamo descritta come di fatto una delle nostre emozioni primordiali, perché è legata all'istinto di sopravvivenza, e quindi sicuramente è connaturata con noi stessi fin dall'infanzia, ma fin dall'infanzia dell'uomo. E allora la riflessione che volevo fare è quanto è importante la paura nelle nostre vite, e se ci pensiamo bene tutti quanti, come anche la voce rivesta la stessa importanza fin dall'alba dei tempi e fin dalla nostra infanzia.
Esatto, perché comunque la voce è legata ai suoni, e se ci pensi la nostra infanzia è quella che ci lascia un po' il marchio di fabbrica, no? Il timbro ci marchia e tutte le emozioni che abbiamo accumulato lì ce le portiamo dietro. La voce, in particolare la modulazione della voce, la frequenza, se tu ci pensi, è quella che è in grado di suscitare in noi delle emozioni particolari, dalle variazioni di tono, quindi da un tono di conversazione normale a una variazione molto alta, che è quella che ti fa in qualche modo spaventare, anche all'utilizzo delle parole, la scelta stessa lessicale della parola, ma anche il modo in cui vengono pronunciate. Esatto. Da una persona specifica magari.
E quanto sia legato il discorso della voce, del suono, al discorso della paura, perché entrambi sono due fra i nostri strumenti più importanti. Perché noi non abbiamo paura di un colore, per dire, o di un sapore anche? Perché nell'istinto primordiale dell'uomo, quando ancora nella sua strada tra l'animale e l'essere di...
esatto,
umano,
cervello rettiliano,
il predatore emette un rumore, e quindi la paura del rumore forte è di nuovo legata all'istinto di sopravvivenza. E poi soprattutto
il campanello d'allarme
diventa fondamentale, perché è la nostra ultima risorsa, perché quando siamo in un ambiente buio e non possiamo vedere, quando siamo in un ambiente dove non possiamo utilizzare il tatto come qualcosa, come nostra arma a favore, l'udito resta la nostra ultima via di fuga.
Esatto. E poi lì c'è anche l'odore, il famoso l'odore della paura, no? Di cui adesso, vabbè, se volessimo qua gli argomenti diventano veramente tanti, però è interessante ricondurlo poi anche al mondo del marketing, proprio perché ci sono delle analogie forti, no? Su quello che ci fa paura adesso, anche a livello di comunicazione sbagliata, con quella che è il nostro senso della paura. Sto pensando a un'altra cosa, Carlos, adesso i discorsi veramente si possono ampliare. Pensa allo shock advertising, a quelle pubblicità che fanno leva in teoria su, molte anche sul disprezzo, che poi portano ad enfatizzare altre emozioni come il senso di colpa, il disprezzo dell'altro, oppure alcune il disgusto, perché ci sono alcune che ne so, ti prendono dei cuori vivi in mano, o i bambini maltrattati, le pubblicità del terzo settore che fanno leva su un pietismo, sul nostro senso di colpa. Secondo te sono pubblicità che funzionano? Domandone.
Che domanda. Allora, sicuramente sono costruite per generare in noi determinate emozioni, in modo che poi queste emozioni portino anche a delle azioni, quindi di riflesso. Qual è la loro capacità che poi appunto queste emozioni si tramutino in fatti concreti? Non so dirti.
Tipo la pubblicità dei polmoni sui pacchetti di sigarette. Secondo te un fumatore la guarda o non la guarda alla terza volta che l'ha vista?
No.
Non ci fa neanche più caso. Quindi il suggerimento sarebbe quello di non puntare sul terrorismo psicologico, perché poi alla fine le persone si abituano anche a vedere certe immagini, all'inizio provano un disprezzo e poi se ne scappano, e magari utilizzare dei nudge, utilizzare delle spinte gentili che portino le persone consapevolmente a prendere coscienza di quello che può essere nocivo o di quello che si può fare per far stare meglio gli altri che stanno soffrendo in questo momento.
È arrivato il momento della prima rubrica di Buzzword Geniale.
Di cosa mi parli, Carlos? Anzi, di cosa mi parli tu con il nostro amico genio?
Allora, questa settimana analizziamo una campagna che è stata fatta nel 2013 da Kellogg's, esattamente per il prodotto Kellogg's Rice Krispies. Quindi allora, perché abbiamo scelto questa campagna? Perché si lega l'argomento di oggi alla giornata del 31 ottobre, quindi di Halloween.
La nostra buzzword paura.
Perché in sostanza Kellogg's che cosa ha fatto? Ha posizionato in dei punti strategici di alcune città delle vending machine che regalavano gratis dolcetti utilizzando però per giocare il meccanismo dei trick or treat, quindi del dolcetto scherzetto. E ovviamente, naturalmente, tu potevi andare vicino a prendere il tuo dolcetto. Ciò che è inaspettato è che dalla vending machine usciva fuori una mano, comunque qualcosa di spaventoso.
Sì, e quindi le persone che erano giovani che si erano appena comprate il biscottino da mangiare, poi dopo gli andava subito di traverso, morivano ed ecco Halloween ed ecco gli zombie, ma la notte dei morti viventi in tutti i sensi. È carino perché tante aziende riescono a trasformare in gioco anche un'occasione di vendita come questa, ovviamente contestualizzandola con l'evento, in questo caso con Halloween, che è una festa americana che ormai abbiamo ereditato anche qua in Italia.
Sì, esatto, e poi soprattutto perché ci piaceva questa campagna, perché in questo periodo di Halloween c'è un po' la corsa sia sui social che in generale a fare sempre l'idea carina, fare il post del giorno, e non sempre è facile poi anno dopo anno, soprattutto per le aziende un po' più piccole, creare qualcosa di originale. E in questo caso invece ci sembrava un qualcosa di simpatico, di originale, e che volevamo appunto riportarvi.
La cosa interessante è che comunque, detto internos, cioè c'è sempre una cosa che ha attirato tutti gli utenti, che era la parola gratis, perché il distributore automatico in questo caso portava la scritta gratis con l'hashtag scarce vendor, quindi le persone pensavano di avere le loro barrette gratuitamente. Cioè è logico che, vedi, ti devi sempre spaventare quando le cose te le dicono che è gratis, perché gratis è morto.
Gratis è morto, e anche sconto non si sente tanto bene, ma prima di vedere come andrà a finire, vi portiamo nella seconda rubrica di questa settimana, che è Contaminazioni.
Io non ce la posso fare, quando si parla di morti viventi, a parte di Walking Dead, mi viene in mente Thriller Night, vedi, ho risvegliato qualche morto, secondo me anche Michael Jackson si sta rivoltando, parastellina nella tomba. Di cosa mi parliamo? Di cosa mi parliamo per le nostre contaminazioni? Parliamo di...
di racconti del terrore. Come nascono i racconti che ci raccontiamo da ragazzi, ma anche da più adulti fra noi, di notte, durante i pomeriggi di temporale e di freddo,
con la lampada puntata ovviamente rigorosamente da sotto la faccia, effetto The Blair Witch Project. Pensate ai racconti del terrore di Edgar Allan Poe, pensate a tutti i film che comunque in qualche modo hanno fatto storytelling della paura. Tieva, che te l'ho usato, un termine che piace tanto ai marketer, no? Quali sono gli elementi che ritroviamo in questi racconti della paura? Ci sono delle costanti anche nei film? Tu che mi sei un frequentatore del cinema in maniera assidua.
Allora, diventa, questa anche qui ci sarebbe bisogno di un'altra puntata di altri 20 minuti, però diventa molto interessante il fatto che comunque ad ogni latitudine del mondo ci sono delle tradizioni legate ai racconti di paura. E che quindi questo sta a significare un bisogno di nuovo innato nell'uomo, di tutte le culture, di in qualche modo trovare un escamotage, un mezzo per elaborare e vincere determinati tipi di paura. Poi a livello cinematografico, a livello di racconto, quali sono diciamo i punti fermi? Innanzitutto che quando ti dicono separiamoci devi iniziare a preoccuparti, quindi quello, quando sei in gruppo ti dicono ok separiamoci, lì è il momento,
è sempre buio, ovviamente tutte le cose avvengono sempre l'abbiamo detto dall'inizio, c'è sempre buio, perché mai che ci fosse la luce, che le cose succedono di giorno, no, succede sempre tutto di notte, questi entrano sempre nelle case dove che scricchiolano ovviamente sempre di notte, quindi ritorniamo sempre ai rumori e al buio. Poi
E poi
ci sono sti occhi che vengono fuori tutti con la midriasi, con la dilatazione della pupilla, o sono fatti di cocaina, oppure cercano di vedere al buio come i gatti.
E poi se tu senti un rumore devi andare nella cavolo di direzione opposta,
no
incontro,
vai incontro e ti trovi per esempio una bambola. Oppure ti trovi, per esempio, una cosa che piace tantissimo a Carlos. Qual è il tuo personaggio preferito, Carlos? Ne avevamo detto nelle nostre primissime puntate.
Dovete andare ad ascoltarvelo nelle nostre primissime puntate, dove io, adesso l'ho detto, non lo ridico, ma ho una paura matta di un personaggio che è tornato in auge, soprattutto negli ultimi anni, E quindi andatevela a riascoltare. Però quando vedi una bambola tipo Chucky, la bambola assassina, lui è 1,5 m, tu sei 1,80 m, pesi 85 kg, come fai a farti accoltellare da quell'affare lì?
Quello è l'effetto, la paura, quella paura lì si chiama effetto Uncanny Valley ed è una paura che è stata peraltro dimostrata scientificamente. Noi abbiamo paura di queste creature, un po' anche come robot, come i tuoi amici clown, l'abbiamo detto, c'ha paura dei clown, c'ha paura dei clown, c'ha paura anche del Joker.
Non ho paura clown, ho paura di It, di esso,
ha paura di esso o delle bambole, perché sembrano, più si assomigliano a noi, però hanno comunque dei tratti che riconosciamo non essere nostri, più questo ci rende, si chiama l'effetto della valle imperturbante, perché questa cosa ci dà un po' di fastidino nella pancetta, no? Certo. Però lì Chucky, se ci fai caso, però clown e bambole a che mondo e a che periodo ci riportano di nuovo?
Agli anni 80.
No, lascia stare gli anni 80, sì, tu negli anni 80 cos'eri? Eri un bimbo, quindi ti riportano comunque al periodo dell'infanzia. Se ci pensi, cioè sono delle paure che noi radichiamo fin da bambini. Oppure un'altra cosa di cui tutti hanno paura, ci sono sempre dei serpenti o dei mostri o delle bestie assurde che compaiono in questi film e che con i loro tentacoli cercano in qualche modo di circuirci.
Giada, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata speciale di Halloween.
Io stasera mi faccio la vellutata con la zucca. Sì. No, era in tema Halloween, no?
Per la serie, la nuova rubrica di Buzzword, le ricette di Giadosa.
Ah, fatevi buona la ricetta della vellutata con la zucca, poi ci metti anche un po' di carota e due patatine, cioè viene fuori una roba buona. Dietetiche, poi in tema Halloween, così svuotate la zucca e la zucca la potete utilizzare per farci una lanterna, giusto?
Assolutamente sì. Quindi prima di metterci ai fornelli vi salutiamo e vi ricordiamo di nuovo velocissimamente i nostri riferimenti. Potete scrivere a buzzword@contenthub.it per suggerirci argomenti da trattare nelle prossime puntate. Potete seguirci su Facebook e Instagram seguendo Buzzword Podcast. Potete scrivere su Instagram a Carlos Bellini, a Giadosa, mandateci tanti DM.
Ma anche no, a me no, mandateli a lui, io i DM no, perché io ti dico che anche su Facebook e su Instagram di DM ne ricevo tanti, ma non è che sono, cioè, molto sgrammaticati, e quindi siccome sono una grammar nazi mi fanno veramente paura quando dicevo queste cose.
Ok,
e però allora, lui li vuole, mandate, donne, è arrivato Carlo Spellini, forza, coraggio.
E detto questo, ci ascoltiamo la prossima settimana. Ciao a tutti da Carlo Spellini.
Ciao da Giada Cipolletta.
Ma soprattutto buon Halloween da Buzzword.
E non fa bzz perché si è vestito da fantasma per Halloween.